Shop Time. Non perderlo.
Parliamo di libri,
parliamo di lettura,
tanti ospiti,
tante parole
scritte
su tanti fogli di carta.
Parliamo di Libranto.
Ebbene sì, anche oggi partiamo con il consueto appuntamento con Librando, il nostro programma, come possiamo definirlo? Altamente culturale. No, diciamo un programma in cui noi giochiamo con la cultura. Ospiteremo uno scrittore e cui daremo la possibilità di parlarci un po' di sé, delle sue curiosità e ovviamente del suo testo, insomma, di ciò che ha scritto, del suo libro, del suo romanzo, della sua poesia. Non è necessario, ripeto, io ogni volta dico sempre la stessa cosa, però è la cosa più importante: non è necessario essere scrittori particolarmente bravi o magari scrittori particolarmente famosi, è necessario magari essere dotati di buona volontà, insomma ricchi di passione per la scrittura e ricchi di buona volontà, come è ricco di passione e sicuramente di esperienza il nostro ospite di oggi, Enrico Cuggeri, o meglio noto come Ghigo. A me piace tantissimo questo soprannome perché era il nome di un protagonista di un film comico del buon vecchio Renato Pozzetto, Ghigo, e appunto al secolo Enrico Cuggeri, nato a Cagliari, insomma sulle soglie degli anni 50, lo possiamo dire?
Certamente.
Settimo di 8 figli, chimico per scelta, che però ha avuto da sempre la vocazione per la letteratura, per la scrittura.
Ciao a tutti, innanzitutto sì, si dice, no, che capita di scrivere, buttare giù qualche pensiero e poi metterlo nel cassetto. A me è successo per tanto tempo e finalmente, anche spinto da mia figlia soprattutto e qualche amico, ho deciso di presentare a qualche editore per vedere se aveva il coraggio di pubblicarmi i miei scritti. Così è stato, insomma. Mi sono deciso forse un po' tardi, ma meglio tardi che mai, come si dice, no? Nel mentre ho avuto modo di cimentarmi in diverse arti, musica, canto, recitazione, eccetera.
Sappiamo infatti che tu sei un jazzista, sei un musicista, lavori nel campo del teatro, dico bene?
Sì, esatto. Definirmi jazzista, insomma,
ma
mi sembra un po' troppo. Comunque, mi diletto, certo, a suonare il sax. Devo dire però, ora non più, sono diversi anni che mi sono dato, dal 2000 che mi sono dato al teatro ed è la mia nuova passione. Trovo il tempo ovviamente per scrivere le mie impressioni, i miei pensieri, buttarli giù, e qualche volta esce qualche raccontino un po' a detta degli altri abbastanza interessante.
Beh, a detta di tutti sicuramente il racconto che tu ci vuoi portare è un romanzo che si intitola L'uomo di Textile, ma insomma badiamo bene che questa è la pronuncia, come si dice,
italiana,
la pronuncia continentale, come siamo soliti a dire noi, ma la pronuncia comunque sia corretta, quella sarda, è L'uomo di Textile, un poliziesco ambientato tra Cagliari e la zona di Arizzo, dove l'intraprendenza di una giovane reporter dell'Unione Sarda viene a conoscenza di un fatto strano, e così questa giovane reporter comincia a indagare all'insaputa del suo direttore, e questa sua intraprendenza, ripeto, questa sua voglia di scoprire la porterà a scontrarsi con situazioni molto particolari, insomma situazioni misteriose. Parlaci, insomma, tu.
Sì, perché anche lei rimane stupita, non si aspettava minimamente di doversi trovare di fronte a un certo tipo di conflitto interiore, perché scavando salta fuori un'altra storia che si intreccia con la prima, e questa seconda la riguarda molto da vicino, quindi tocca i suoi sentimenti, tocca le sue sensazioni e soprattutto gli fa rivangare il passato con fatti piuttosto toccanti, spiacevoli per la sua persona e la sua famiglia. Che fare? Dovrà prendere delle decisioni drastiche, ma non ha paura di prenderle e le prenderà.
La vicenda come inizia? Insomma, come parte questo romanzo? Come attacca?
Attacca in un modo singolare. C'è questo non meglio identificato personaggio che si alza dal suo giaciglio ricavato all'interno di una grotta, esce e va a un suo appuntamento particolare, lui sa perché, che è quasi settimanale, per vedere se ci sono dei fatti nuovi, se succede qualcosa di nuovo. A quel punto, come potete ben immaginare, si incontra con la protagonista. Arriva un momento in cui fatalmente, forse anche prevedibilmente, c'è l'incontro con la protagonista, e lì si snocciola tutta una serie di situazioni piuttosto coinvolgenti, anche perché non passa giorno che non c'è qualche novità. Questo romanzo ha avuto 5 titoli, il penultimo era proprio 7 giorni una vita, infatti la storia si svolge nell'arco di una settimana ed è puntualmente riportato il giorno, ogni giorno quello che succede.
E poi dal 7 giorni e una vita, hai detto?
Sì.
Si passa all'uomo di Tegile.
Sì, mi sembrava più misterioso, più affascinante. Gli editori ci tengono alla presentazione, anche i titoli, certe case editrici addirittura mi hanno detto: pensiamo tutto noi, tu non devi decidere niente.
Sì, perché il titolo comunque è una parte essenziale di un libro, di un romanzo, perché è quello da cui parte tutto, cioè un lettore interessato a leggere, appunto un lettore che vuole comprare un libro, ecco, parliamo a livelli un po'
venali. Catturato, diciamo.
Esatto, deve essere catturato, e quindi il titolo gioca un ruolo fondamentale. E quindi tu sei arrivato a L'uomo di Tegile.
Sì, posso dirti che il primo titolo era 1984, solo che poi c'è il romanzo di Orwell famosissimo che è intitolato proprio 1984, e da lì ho dovuto cambiare in L'anello.
Come mai L'anello?
L'anello perché è pertinente alla storia, ovviamente il fulcro di tutta la storia è quest'anello. Mi sembrava un po' misero, devo dire, e allora lì, insomma, siamo arrivati all'uomo di Tegile, che mi sembra perfetto.
Diciamo, hai raggiunto un certo equilibrio, perché comunque sia il titolo L'anello lascia notevoli ambiguità, insomma uno dice che vuol dire il titolo, uno si aspetta un quasi...
Sì, forse un romanzo rosa.
Oltre a quello magari un romanzo su una rapina dovuta appunto a questo anello che faceva gola.
Ci sei andato vicino, ma non diciamo altro.
Non diciamo altro perché pur rovineremo la sorpresa. Quindi tu ti collochi in un genere molto particolare, un genere che è stato trattato da tantissimi scrittori negli anni che furono, insomma il genere giallo poliziesco. Come mai, Ghigo?
No, guarda, non devo dire che non ho un genere, a parte che non posso avere un genere. Avessi scritto 30 libri posso anche ora mancare capirlo, ma avendone scritti due, insomma, già etichettarmi mi sembra... No, io do sfogo alle idee che mi vengono così, estemporaneamente. E tant'è vero che l'altro è fantascienza condito con spionaggio internazionale. Quindi ma il prossimo, quello che ho iniziato, parla dell'eterno conflitto laicità, religiosità, ecco, quindi come vedi spazio molto sui temi.
Sì, sicuramente sei uno scrittore, possiamo dire, eteroclito.
Sì, se mi spieghi che vuol dire. Dai, sto scherzando, dai.
Naturalmente. Tu quindi passi dal chimico allo scrittore. Ecco, volevamo sapere come mai tu insomma hai fatto determinati studi, hai studiato la chimica, hai fatto studi scientifici, si potrebbe dire. Come mai, ecco, ti sei spinto in favore appunto della letteratura? Tu hai appunto, ripeto, questa grande passione, però uno direbbe questo è chimico che ci sa fare. Insomma, solitamente gli scrittori sono o insegnanti o giornalisti.
Ma io potrei farti un caso molto strano, per carità, non voglio minimamente avvicinarmi a questo personaggio, però per esempio un Giancarlo Giannini è uno che, non so se lo sai, ha diversi brevetti per l'elettronica. Mm-hmm. Per dire, una persona non può identificarsi, sì, con gli studi che ha
assolutamente
seguito,
vero.
Quindi inoltre la scelta della chimica è stata una scelta a suo tempo per eliminazione, nel senso che io volevo prendere una strada molto diversa, però si sa che negli anni 50-60 i genitori volevano per i figli il meglio, quindi mi hanno spinto a studiare in un senso. Devo dire poi che mi è piaciuta e mi piace tuttora, tanto che alla fine speravo in un proseguo e magari una carriera universitaria come ricercatore. La vita è così.
Beh,
strana,
la vita, sì,
va come va, prendiamola come viene.
Tu hai detto una cosa giustissima, cioè hai detto che uno scrittore non può identificarsi sugli studi che ha fatto, in base agli studi che ha fatto. Ad esempio, per citarti uno scrittore che anche lui come te si è cimentato, diciamo, nel giallo e nel poliziesco misterioso, Carlo Emilio Gadda, scrittore del Novecento, era un ingegnere. e quindi ha lavorato per la RAI, ha lavorato appunto anche lui per la radio come facciamo noi, però faceva letteratura. Quindi...
Infatti credo che scrivere dipenda esclusivamente da un bisogno interiore di sputare i pensieri che forse ti pesano troppo dentro la testa.
E io mi aggancio adesso alla prossima domanda che ti voglio fare, cioè c'è qualcuno, qualche scrittore che ti ha ispirato in modo particolare?
No, non credo, ma non è né presunzione, per carità, non vorrei sembrare...
No.
Però se così fosse, non dico che farei un plagio, ma comunque un'emulazione, un'imitazione.
No.
Io rimango anche mesi fermo senza avere, anzi avendo il buio totale, poi improvvisamente mi scoppia, è come se mi scoppiasse qualcosa, partono i pensieri e li lascio liberi di andare e scrivo.
Quindi tu sei un'anima libera?
Sì, forse sì.
Ritorniamo all'uomo di Tegile, perché è da lì che siamo partiti. Abbiamo visto che la protagonista è una giovane reporter, ma fianco a lei quali sono gli altri personaggi, ovviamente quelli che hanno un ruolo fondamentale nella vicenda del romanzo?
Allora, ovviamente questa sorta di barbone, di eremita con cui si apre il romanzo, possiamo definirlo anche lui protagonista o coprotagonista. E poi si snocciolano tutta una serie di personaggi molto dettagliati, molto definiti, ognuno per la sua essenza. E forse chi ha un ruolo importante, anche se compare poco, è questo zio Gigi, che la protagonista chiama zio, ma in effetti non è zio, è una persona che si occupa di lei da diversi anni, perché a un certo punto prende una decisione, contrariamente alla volontà della sua protetta, appunto, e questo scatena degli eventi, come dire, risolutivi ai fini del racconto stesso.
Quindi zio Gigi è un altro protagonista, un maxi protagonista.
Non come presenza, però come
influenza.
Sì.
Però comunque sia, nei romanzi è sempre l'influenza di un personaggio, cioè un personaggio può anche non apparire sempre, può anche addirittura essere assente completamente, può anche insomma non comparire con
fare il burattinaio.
Esattamente, però ha un ruolo essenziale nella vicenda, un po' come l'anello.
Sì.
Adesso io sto cercando di farti dire insomma che ruolo ha questo anello, tu ovviamente non ci puoi dire niente.
Beh, sarebbe insomma un dispiacere togliere,
certo,
poi per la sorpresa, ecco.
Come rivelare il nome di un assassino.
Giusto.
In un aereo.
E qui non c'è il maggiordomo, ovviamente.
No, ma è l'anello. E quindi appunto tu ti sei cimentato in questo genere giallo, in questo genere poliziesco, chiamiamolo così, anche se tu ovviamente hai detto che non ti vuoi etichettare, però è un genere molto particolare. Scrivere in generale, appunto, qualsiasi insomma tipo, scrivere giallo oppure scrivere rosa, anche scrivere in genere horror, è molto difficile, c'è bisogno di un aiuto, c'è bisogno di una mano da parte di qualcuno, anche un aiuto morale, un aiuto spirituale quasi. Ecco, c'è qualcuno che quando scrivi, questa è una domanda che facciamo a tutti gli scrittori, quindi c'è qualcuno che quando scrivi ti aiuta, cioè quando tu scrivi hai bisogno del conforto, dell'aiuto di qualcuno, perché logicamente non è certamente una strada in discesa quella dello scrittore.
Più che qualcuno, direi qualcosa, ma credo di non dire una novità, almeno chissà di cosa parlo, chissà cosa intendo dire. E quel qualcosa è lo stato emozionale. Faccio un esempio molto sciocco e banale. Uno che ha appena vinto 100 milioni alla lotteria non si mette a scrivere. Uno che è stato, per esempio, lasciato dalla moglie, al 100% è molto più probabile che scriva. Sei d'accordo?
Proprio di sì.
Quindi più che qualcuno è un qualcosa, cioè il tuo stato umorale che ti dà una mano, ti aiuta, ti apre proprio le meningi e ti fa uscire quello che tu forse tu stesso non hai coraggio di tirar fuori. E così succede, forse scrivi nei momenti, non dico critici, ma comunque più complicati della
vita. In quei momenti in cui tu hai bisogno di confidarti a qualcuno, insomma confidarti con qualcuno o con qualcosa.
Sì, il computer. Ti confidi col computer.
Sì, sì, insomma il computer o la penna sono mezzi con cui tu sfoghi la tua emotività, si può dire questo?
Sì, esatto. Se pensi che questo romanzo, appunto, come ti ho detto, il primo titolo era 1984, l'avevo iniziato nel 1984, quindi puoi immaginare come, con carta e penna. Quindi prima di passare al computer ce n'è voluta.
Quindi questo iter così lungo del tuo romanzo, ha come giustificazione, si può dire, la volontà di rivolgersi ad un determinato target di pubblico, dico bene? Tu a chi ti rivolgi?
No, allora iniziò per una motivazione ben precisa che non posso dire perché sennò no. Viene fuori tutta la storia. Posso dire solo questo, che era appena nata mia figlia. Quindi vedi uno stato emozionale.
Sì. Mi ha portato
a scrivere. Poi sono successe tante cose nella mia vita e l'ho dovuto mollare a più riprese fino a quando mia figlia, appunto adesso bella che adulta, mi ha incitato, ha detto è ora di portare a termine quest'opera.
Quindi abbiamo trovato qualcuno, quindi non più qualcosa o insomma un qualche stato d'animo, ma qualcuno che ti aiuta quando scrivi, tua figlia.
Diciamo incoraggiato, incitato, ecco, affinché terminassi quello che avevo iniziato.
Il che è sicuramente molto importante. Tu, Ghigo, sei ormai uno scrittore, diciamo pure consolidato, dai, non fare il modesto, sei uno scrittore che comunque ha fatto la sua parte nel mondo in questo mondo. E ti volevamo fare una domanda molto particolare. Tu che cosa ti aspetti dal futuro, ovviamente dal futuro della scrittura? Ecco, come si evolverà secondo te la scrittura? E soprattutto, insomma, che ruolo ti aspetti di avere?
Non credo di avere le doti migliori dei grandi scrittori. Questo sono solo piccole soddisfazioni personali e così che magari altri solo immaginano e non compiono mai. Sono quelle piccole cose della vita. Per esempio, saprai senz'altro che escono più di 200 libri al giorno, cioè è inimmaginabile. Sì, poi come diciamo Morandi e Tozzi, uno su 1000 ce la fa, in questo caso è uno su 100.000, penso. Però è già una soddisfazione sapere che il chewing gum ha venduto un migliaio di copie già. Sì. Questo è appena uscito, è uscito il 12 novembre.
Il chewing gum
è il primo libro
che ha rotto il ghiaccio, come
sì,
tu hai scritto,
esatto,
nella tua...
Non ci crederai, ma contrariamente a questo, che ci ho messo 27 anni, quello l'ho scritto in 3 settimane.
Ah, velocissimo.
Sì, ed è quella stata la molla che mi ha fatto continuare questo. E dicevo, quindi non mi faccio facili illusioni. E per me è già molto avere compiuto questi due sforzi. È una grande soddisfazione vederlo nelle librerie.
Tu sei contento di quello che hai ottenuto?
Assolutamente.
Rivolgendoti invece magari ad un pubblico giovanile, ecco, a chi magari non solo vuole leggere, è interessato alla lettura di un libro, di un romanzo qualsiasi, ma nello stesso tempo è interessato anche a scrivere, quindi è interessato a cimentarsi nella scrittura. Tu, che ripeto, sei uno scrittore esperto, si può dire, come reagiresti? Ecco, cosa consiglieresti ad uno scrittore giovane?
Ma mi viene in mente quel detto che dice: quando uno non sa fare una cosa la insegna, quindi è lungi da me dare consigli, però posso dire una cosa, buttatevi. Se avete questa esigenza, chiunque ha questa voglia di mettere giù parole su un foglio bianco, su un computer, che lo faccia senza remore, tirando fuori tutto quello che ha dentro, perché chi avrà la bontà di leggermi si renderà conto che le storie non sono che dei pretesti. Le storie servono solo come tessuto, giusto per dare corpo al libro, ma poi quello che scoprirà, se starà attento, è l'analisi degli stati emozionali dei personaggi. Questo mi interessa, che chi legge riconosca dei valori che ormai stiamo perdendo, dei valori importanti di onestà, di correttezza, insomma tutte queste cose che ormai vedo svanire al giorno d'oggi. Mi dispiace dirlo,
c'è forse
quasi di disgusto. Allora mi piace invece tirar fuori ciò che ha di bello l'animo umano.
E quindi per uscire da questo disgusto, da questo stato di apatia, si può dire invitiamo i nostri amici, i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Unica Radio a leggere, e soprattutto magari certamente a leggere, se magari uno non sa che cosa leggere, noi lo invitiamo a leggere L'Uomo di Tegila, che come Ghigo magari ci dirà è sicuramente un romanzo rivolto agli appassionati di quello che si potrebbe definire giallo poliziesco, anche se Ghigo ci ha illustrato bene le sue caratteristiche. Noi ovviamente ne approfittiamo per dare inizio alla nostra mini rubrica, la rubrica Il Libro del Giorno, una rubrica rivolta a coloro che non sanno che cosa leggere. Io parlo in modo volgare, insomma, quelli che non sanno che cosa leggere hanno bisogno di qualcuno che li indirizzi, che gli dia lo spunto, e ci siamo noi che diamo un aiutino, diciamo, a leggere qualcosa. E Ghigo ci ha portato un romanzo molto particolare, un romanzo che secondo lui è un romanzo degno di considerazione, tra virgolette, un romanzo che noi possiamo promuovere. Il romanzo, Ghigo, vedi, di Patrick.
Sì, è un romanzo che forse qualcuno lo può definire un romanzo shock.
Sì.
Perché
ricordiamo Il Profumo di Patrick
Susskind, sì. È un autore, devo dire, che ha scritto poco, però ve lo consiglio perché ha nel suo modo di essere surreale, ha un qualcosa di profondamente umano che vi rimarrà incollato al cuore veramente. E quando leggerete, se leggerete, mi auguro di sì, Il Profumo, ne rimarrete veramente sconvolti, ma in senso buono, sconvolti, coinvolti, e penso sia una cosa che non potrete mai dimenticare.
Diciamo che non è un romanzo giallo poliziesco, è tutt'altro, è il romanzo di una vita, si potrebbe dire, la vita di questo ragazzo, ricordiamo, Jean-Baptiste Grenouille, è un romanzo ambientato nella Francia settecentesca, insomma, in cui questo ragazzo vive una situazione estremamente precaria dal punto di vista morale, rifiutato dalla madre, rifiutato quasi dalla vita.
Sì, si salva solo grazie alla sua grande forza interiore, evidentemente era destino che dovesse vivere. Si salva per una serie fortunate coincidenze, ma anche grazie alla sua caparbietà. E nel corso della vita impara un mestiere che si ricollega a una sua grande caratteristica, quella appunto di riconoscere in modo dettagliato in qualsiasi profumo, qualsiasi odore, profumo stiamo già qualificando un qualcosa, qualsiasi odore esistente su questa terra, e questo lo porterà poi a un epilogo, diciamo, scioccante, però è tutto da leggere, è anche tutto d'un fiato, perché ti porta, ti trasporta.
E quindi è un romanzo che noi consigliamo a tutti coloro che magari non sanno che cosa, che libro aprire, vogliono, magari hanno la volontà, la buona volontà di leggere. E Ghigo, appunto il nostro protagonista di Unica Radio, della nostra puntata di Librando, invita appunto tutti quanti voi a prendere visione del libro, ricordiamo di nuovo,
di Patrick Susskind, Il Profumo.
E detto questo, noi vi salutiamo, la nostra puntata si chiude qui, vi auguriamo un buon proseguimento qui su Unica Radio, e rinnoviamo l'appuntamento su Unica Radio e con Gianni, la voce di Gianni, un nuovo protagonista della scrittura. Ciao a tutti.
Grazie e ciao a tutti.
Parliamo di libri,
parliamo di lettura,
tanti ospiti, tante parole scritte.